Radio Trescenza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Time to end the Manel tradition. È tempo di smetterla con la tradizione dei Manel. I Manel sono un gioco di parole utilizzato da Francis Collins, direttore del National Institute of Health degli Stati Uniti d'America, la grande agenzia federale che finanzia la ricerca biomedica negli Stati Uniti d'America, e sostiene che bisogna smetterla con questi panel, cioè con questi gruppi di scienziati tutti al maschile. E Manel viene da panel con M iniziale, che sta appunto per man, per maschio. E sembra un gioco di parole, ma è una questione molto seria. Le donne sono scarsamente rappresentate persino nelle tavole rotonde degli scienziati.
Buongiorno anche da Roberta Fulci. Allora, raccontateci dal vostro punto di vista se confermate questa tendenza, se vi capita di vedere tra colleghi o anche semplicemente sui giornali situazioni di questo tipo, quanto spesso vi capita, e anche cosa pensate di questa decisione di Collins. Pensate sia una buona idea? Pensate che funzionerà? 335 5634 296 via sms, via WhatsApp, oppure Facebook, oppure Twitter.
Dunque, Francis Collins sostiene: non parteciperò più a convegni, riunioni, tavole rotonde in pubblico fatte da soli maschi. È tempo di finire con la Manel tradition, con la tradizione degli incontri solo al maschile. Chiediamo a Tiziana Mettitieri, che è neuropsicologa presso l'ospedale Meyer di Firenze, cosa ne pensa. Buongiorno Tiziana Mettitieri.
Sì, buongiorno. In effetti le dichiarazioni di Collins, pur non nuove, perché appunto altri professori negli anni scorsi si erano schierati appunto per in questa direzione, cioè di non partecipare a convegni, tavole rotonde dove non ci fossero donne, quella che viene da Collins è fondamentale, perché viene da una persona che ha grande potere. Appunto l'NIH sono un'agenzia che finanzia per la ricerca biomedica con oltre 32 miliardi di dollari all'anno, quindi è un personaggio, una persona molto ambita nei convegni. Quindi lui ha dichiarato appunto di non presenziare questi convegni dove non ci sia almeno un impegno a rappresentare tutta la comunità scientifica in un determinato settore, e ha invitato anche altri a farlo. E in effetti poi sono seguite in ruota anche Jeremy Farrar della Wellcome Trust, un'altra agenzia che finanzia la ricerca. Quindi è un passo molto importante che segnerà, come nelle intenzioni di Collins, effettivamente quello di rompere il pregiudizio che rallenta non solo la carriera delle donne, ma anche la loro partecipazione alla vita pubblica o alla diffusione, alla divulgazione della scienza.
Ecco, diciamo Mettitieri, per ricordare chi è Francis Collins, lei ha detto che giustamente dirige questa agenzia federale per il finanziamento della ricerca biomedica, che ha un budget di oltre 30 miliardi di dollari, 32 per la precisione, che è più di quanto l'Italia spende in ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, pubblico e privato messo insieme. Quindi è un'agenzia molto importante. Ma Francis Collins è anche uno scienziato molto importante, che nel campo della biomedicina ha fatto molto, no?
Infatti è un genetista, e quindi è appunto rappresenta anche l'alta ricerca nell'ambito proprio biomedico, e proprio per questo lancio un messaggio fondamentale ai colleghi, quindi ai colleghi ricercatori, di seguire il proprio esempio nella comunicazione della scienza. Quindi un ricercatore che in questo momento si trova in una posizione di elevato potere decisionale e che può cambiare decisamente quella che è la partecipazione delle donne alla, insomma, alla scienza, alla, al mondo accademico, alla comunità scientifica.
Ecco, Frances Collins contro le discriminazioni di genere, ma anche contro qualsiasi tipo di altra discriminazione in campo scientifico, però si trova, però insomma non è un però, si trova negli Stati Uniti d'America. Ma questa situazione di mancata, come dire, emersione, diciamo, della potenzialità femminili, persino, diciamo, nelle tavole rotonde, nei convegni, eccetera, esiste solo negli Stati Uniti d'America o anche in Europa e in Italia?
Ah, questa è una pratica, l'esclusione delle donne dalle tavole rotonde, dai convegni, è una pratica comune a tutto il mondo c'è anche un portale per quanto riguarda le neuroscienze, Bias Watch Neuro, che richiede proprio che vengano segnalate tutte le iniziative in cui c'è una percentuale di donne che non corrisponde, ecco, questo è un dato, cioè non ci si aspetta che siano il 50% di donne in un convegno, ma che ci sia quella percentuale rappresentativa di quante donne sono in quel settore scientifico, quindi che ci sia almeno questo sforzo, visto che già c'è un bias di donne presenti appunto ai diversi livelli della carriera accademica, ma che almeno quando ci sono i convegni, ma anche quando ci sono i premi, i riconoscimenti di vario tipo, le interviste,
a cominciare dai premi Nobel, diciamo,
sì, per non parlare, esattamente, che ci sia almeno la stessa rappresentatività quindi la stessa percentuale di donne che c'è in quell'ambito, in quel settore disciplinare.
Ecco, la domanda a questo punto è perché c'è questa sottorappresentazione delle donne?
Sì, ecco, questo è un argomento che poi viene studiato, quindi quello che è stato rilevato è che c'è un meccanismo che è comunque guidato dai bias, da un pregiudizio che è implicito, che hanno anche le donne, quindi sia le donne che gli uomini che devono selezionare i partecipanti a una conferenza, ma anche quelli che devono selezionare i ricercatori, i nuovi ricercatori in posizioni accademiche, hanno un bias spostato verso gli uomini, quindi sceglieranno più probabilmente un uomo. E quindi è un meccanismo che si è instaurato, è più semplice scegliere all'interno di una cerchia già stabilita, già nota, che fare uno sforzo in più per andare a cercare persone nuove, persone diverse che non fanno parte di quella cerchia, ma che esistono nell'ombra, esistono e ci sono in tutti i settori disciplinari. Questo riguarda le donne, riguarda le minoranze, riguarda insomma tanti aspetti della diversità che non sono presenti attualmente nella comunità accademica. Quindi questo è il punto, che la comunità accademica scientifica non rappresenta tutta la sua popolazione, ma non rappresenta nemmeno la società in cui si trova a operare.
Bene, questo problema se lo sono posti anche in Olanda, all'Università Tecnica di Eindhoven hanno deciso che per un certo periodo il 100% dei posti vacanti all'Università Tecnica possono essere, come dire, candidati, insomma, possono essere offerti solo a donne, cioè possono partecipare al concorso per entrare nell'Università Tecnica di Eindhoven solo donne per un certo periodo, fino a quando quell'equilibrio che non c'è venga ricomposto. Lei che cosa ne pensa?
Sì, è una misura importante, anche questa deriva da una serie di studi fatti negli anni precedenti, perché sia Evangelia De Meruti, che è una psicologa che si occupa proprio del lavoro e quindi delle dinamiche di gruppo nelle organizzazioni, che è all'Università di Eindhoven, e da 2 anni si occupa proprio dell'ufficio delle diversità della Università Tecnica di Eindhoven, e il rettore del Bayens della stessa università hanno per 10 anni valutato come poter aumentare quella percentuale di solo il 15%. di donne presenti nei vari ruoli, nei ruoli più alti, poi nei vari ruoli tra professori associati, professori ordinari, e con tutti i tentativi che hanno fatto di formazione questo 15% si è spostato di poco. Allora si sono riuniti e hanno detto hanno concluso per fare una scelta drastica, che è stata attuata anche in altri settori come la polizia olandese, ma era stata attuata anche in altre università olandesi come a Groningen, in cui nel 2017 delle borse intitolate a Rosalind Franklin erano destinate solo a donne. Queste borse adesso, che inizieranno a partire dal 1 luglio, verranno le raccolte di candidature, sono tra l'altro intitolate a Irene Curie, che appunto ottenne il premio Nobel per la chimica nel 1935, e hanno proprio lo scopo, sì, sono aperte alle donne. Intanto perché le altre nazionalità sono già presenti in Olanda, quindi tutte le altre, ci sono il 40% dello staff viene dall'estero, quindi altre minoranze sono già rappresentate. Le donne sono quelle meno rappresentate, e quindi per 6 mesi il bando per quella posizione sarà aperto solo alle donne. Se non ci sarà la persona adatta a coprire quel ruolo, il bando sarà aperto anche alle donne. Bene, e questo durerà per un anno e mezzo.
Tiziana Metitieri, penso che ci siano delle domande da parte dei nostri e delle nostre ascoltatrici, vero Roberta?
Ci scrive Cinzia da Treviso: non si può che convenire con la dottoressa Collins. Curiosamente, dà per scontato che è interessante che si tratti di una donna, mentre invece è un uomo, Francis Collins, non solo nella ricerca, dice Cinzia, nella divulgazione, bensì anche per la scarsa osservanza dell'applicazione della medicina di genere, che è inesistente. Poi ci scrive Tommaso: non so, sulla scelta di questo scienziato ho dei dubbi, non bisognerebbe basarsi esclusivamente sul merito, parentesi, cosa che forse attualmente non è, indipendentemente dal genere. Tiziana Metitieri.
Ah sì, infatti, ma se ci si basasse sul merito, senza essere condizionati dai bias che ci spostano verso la scelta degli uomini che sono più visibili, le donne le vediamo di meno, sicuramente, anche appunto nella scelta di qualsiasi conferenza, sono chiamate di meno, quindi ovviamente ce ne sono molte di più nell'ombra, a parità di merito, se non con un merito superiore. Quindi si tratta solo di accendere una luce anche verso quell'ombra che ha lo stesso merito degli uomini che partecipano alle conferenze, se non in alcuni casi superiore.
Bene, io ringrazio Tiziana Metitieri, ricordo, neuropsicologa all'ospedale Meyer di Firenze, ma continuiamo questa nostra discussione sulla sottorappresentazione delle donne in ambito scientifico, medico e non solo, con Roberta Villa, che è medico e giornalista. Buongiorno Roberta.
Buongiorno a voi.
Ecco Roberta, c'è stata una recente indagine che ha dimostrato che non solo in ambito scientifico, ma un po' in tutti gli ambiti professionali, il 69% degli eventi presenta degli speaker solo maschili, diciamo. Quindi quello che denuncia Collins non è un fatto isolato, diciamo, ma è quasi la regola.
Sì, purtroppo sì, e quello che è impressionante è come tutti noi siamo abituati a questo, non ci facciamo caso. Io stessa fino a un po' di tempo fa pensavo che tutti questi, queste iniziative anche per le quote rosa fossero in fondo una forma di discriminazione se stesse, qualcosa che andava appunto contro la meritocrazia, che fosse sbagliato cercare di superare una situazione, diciamo, di iniquità e di cercare di ristabilire una parità puntando su una discriminazione anche al positivo, come potrebbero essere quelle dell'università olandese. Invece poi mi sono resa conto che effettivamente ci vuole una consapevolezza diversa. Io anche l'altro giorno ero a un congresso, tutti solo ed esclusivamente uomini.
Un congresso di che cosa, Roberta?
Medicina, congresso medico, sì. Ma questo si ritrova veramente ovunque, e io mi ritrovo perfettamente nelle parole della dottoressa Metitieri, cioè anche quando poi ci si trova ad organizzare un evento, il problema è che davvero gli uomini tendono a essere più visibili, quindi se vuoi avere un richiamo per questo evento sei spinta a invitare più uomini. Se quelle poche donne che magari hanno la stessa visibilità per ragioni assolutamente giuste non possono partecipare, ti trovi poi in difficoltà a mantenere questo equilibrio anche con tutta la buona volontà di farlo. E quindi effettivamente c'è un circolo vizioso, come diceva la dottoressa Metitieri: meno le donne vengono chiamate, meno sono visibili, meno verranno chiamate, e quindi va assolutamente spezzato, ma non solo per difendere il diritto di questa rappresentanza. Quello che è importante è rendersi conto che non solo la scienza ma la società ha da guadagnare da questo, nel senso che le donne hanno un apporto importante da dare, non è soltanto perché è giusto che ci siano, ma perché quello che loro possono portare
è qualcosa in più. Senti Roberta, vale. Ma questa sottorappresentazione delle donne, quindi questa mancanza di una cultura più vasta per tutti, riguarda anche il mondo del giornalismo. Tu ti trovi insomma molto spesso ad eventi in cui partecipi come giornalista oltre che come medico, e ritrovi questa condizione. Quel 69% di eventi di professionali, diciamo, riguarda anche il mondo giornalistico.
Ma sicuramente, ma basta guardare anche in televisione, cioè le donne sono, ma anche nei nostri eventi spesso siamo chiamate magari come moderatrici oppure in televisione a scopo decorativo se vogliamo, ma poi chi deve parlare sono soprattutto gli uomini, e questo è assolutamente ingiustificato perché ci sono competenze altrettanto elevate. Devo dire che c'è un altro bias oltre a quelli che ha nominato la dottoressa Metitieri, cioè il fatto che effettivamente le donne per molto tempo sono state degli speaker, degli oratori, anche comunque degli esperti da intervistare meno appetibili per i giornalisti, e questo per il fatto che tendenzialmente, dovendo sempre dimostrare di essere qualcosa di più, tendevano a essere per esempio meno disponibili a semplificare il proprio messaggio in ambito scientifico, meno disponibili a comunicare in maniera facile e semplice per la paura di essere poi giudicate dai colleghi. E anch'io mi ricordo che in passato a volte mi sono trovata in difficoltà per delle esperte che volevano appunto essere molto puntigliose sui termini, sul linguaggio, sul modo molto più degli uomini, che invece erano più abituati a comunicare con maggiore leggerezza anche al grande pubblico.
Ecco Roberta Villa, cioè, ci sono domande da parte delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori.
Allora, c'è una domanda innanzitutto da parte di Andrea da Aosta. Qualcuno si lamenta del fatto che usiamo molto la parola bias, quindi sciogliamola, potremmo dire forse pregiudizio. Se i contributi ai congressi sono valutati dal punto di vista dei contenuti scientifici, non del genere dei contributori, dove origina il pregiudizio? Al congresso o in laboratorio? Ci chiede innanzitutto Andrea.
Ma credo che i pregiudizi siano presenti a tutti i livelli. Se guardiamo, io vado spesso appunto in giro negli ambienti scientifici, molto spesso ormai i laboratori sono in gran parte prevalentemente costituiti da ragazze, da giovani ricercatrici, ma i PI, cioè gli investigatori principali, chi governa il laboratorio, è ancora molto più spesso un uomo che non una donna, e questo si verifica a tutti i livelli. Poi quando c'è da presentare la ricerca, magari c'è anche la giovane ricercatrice, ma nei momenti in cui si discute, in cui ci sono questi panel, cioè questi dibattiti, prevalentemente sono i capi, i top che presentano la loro posizione. Se posso aggiungere una cosa,
certo.
Per esempio nell'ambito oncologico le donne medico oncologhe sono altrettante se non più degli uomini, ma a livello di primari in Italia e anche in tutta Europa questi sono molto di meno, per cui è nata questa iniziativa che si chiama Women for Oncology nell'ambito dell'Organizzazione dell'Oncologia Europea, che ha un distaccamento in Italia di cui è presidente Marina Chiara Garassino, che è un'oncologa degli studi dei tumori, che organizzano degli eventi e tutta una serie di iniziative per aiutare proprio le donne medico ad acquisire maggiore consapevolezza della loro possibilità di leadership, perché c'è anche, come dicevo prima, un problema di autoconsapevolezza di poter emergere. Tendiamo a essere più insicure tante volte davanti agli uomini.
Quindi Roberta Villa, occorre rompere, infrangere questo tetto di cristallo che continua, diciamo, a mantenere giù le donne, non farle salire agli apici dei gruppi scientifici, delle equip scientifiche, dei laboratori.
Assolutamente. A livello giornalistico c'è anche un'altra iniziativa che si chiama 100 esperte, che dà la possibilità, che aiuta anche i colleghi, i giornalisti, a mettersi in contatto con esperte donne, certo, per cercare di rompere questo circolo vizioso.
Bene, allora per cominciare a metterci in contatto con esperte donne, io ringrazio Roberta Villa, ricordo, medico e giornalista, apriamo i microfoni ad Annalisa Oboe. Annalisa Oboe è direttrice del Centro Elena Cornaro per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere all'Università di Padova, che proprio oggi viene, diciamo, inaugurata in occasione del anniversario della prima donna che si è laureata in una università europea e mondiale, che si chiama appunto Elena Lucrezio Cornaro Piscopia. Questa donna si è laureata nel 1670 e passa, e poi per lungo tempo sono state poche le donne a laurearsi in Italia e in Europa, che hanno potuto laurearsi in Italia e in Europa. E adesso l'Università di Padova apre questo centro interateneo. Buongiorno Annalisa Oboe.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, ci descrive cos'è questo centro e cosa si propone.
Beh, questo centro è un centro di ateneo, quindi è un centro che nasce come una strategia vera e propria di sistema per parlare, pensare, riflettere e soprattutto trovare pratiche buone per agire contro le discriminazioni e per la parità di genere. Il fatto che sia un centro di ateneo fa la differenza, nel senso che è un'assunzione di responsabilità da parte di tutto il sistema dell'Università di Padova, e quindi non è semplicemente, no, ancora una associazione di donne che per le donne, ma donne e uomini che faranno la differenza nel pensare a come i saperi di genere intersecano non solo la scienza, ma anche fanno parte poi della nostra vita personale e sociale e politica. Quindi per noi Elena Cornaro è un esempio, no? Un simbolo, un'icona, ma è anche la nostra madrina, perché ha sperimentato sulla sua pelle fin da subito che cosa significa inserirsi in un mondo di scienza che è declinato al maschile e in cui i desideri delle donne spesso non vengono ascoltati.
Quindi in qualche modo è una risposta organica, coerente, insomma, istituzionale dell'Università di Padova, un po' a quel sentimento espresso da Collins agli NIH degli Stati Uniti.
Assolutamente sì. Di Collins mi piace non solo il fatto che metta il suo potere, no? Con un'azione forte a servizio di un mondo più equo, ma mi piace anche la disponibilità a fare un passo indietro nel momento in cui questo non si realizzi, no? Quindi come un boccottaggio e provocazione, e noi abbiamo bisogno di questi gesti. Il nostro ateneo ancora 4 anni fa ha aderito ad un'iniziativa delle Nazioni Unite che si chiama He for She, lui per lei, che è diventato un grandissimo movimento con un sacco di adesioni attorno nel mondo, che è un movimento per la promozione della parità di genere che includa gli uomini in quello che ormai è diventato appunto un progetto di sostenibilità globale, no? Avere gli uomini al nostro fianco non solo come padri, mariti, figli, ma come esseri umani che hanno capito, no, che questo mondo non è sostenibile se il potere sta solo nelle mani maschili. È un grandissimo risultato.
Ecco, lei ravvede questo aumento di maschi che sono, insomma, consapevoli di questa insostenibilità dell'esclusione delle donne?
Ma allora, questi non sono tempi facili, però l'obiettivo è quello. Io trovo che soprattutto nelle nuove generazioni sia molto più accoglibile, no? Una prospettiva di questo tipo. Forse c'è, e sarà la funzione anche di questo centro, la necessità di creare consapevolezza, la necessità di creare conoscenza, no? Di quanto importante sia essere uomini o donne e condividere esperienze, perché altrimenti non c'è futuro. Il passato porta con sé un'eredità pesantissima, come lei sa, le istituzioni accademiche sono sempre state luoghi molto maschili, la scienza è stata declinata al maschile, il linguaggio con cui si fa scienza è ancora un linguaggio tutt'altro che neutro, quindi le cose da fare sono moltissime, ma io credo che se teniamo anche presente per esempio l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, no? L'agenda per la sostenibilità, ecco, noi abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno di istruzione, ma abbiamo anche bisogno di parità di genere, e quella parità di genere è il quinto obiettivo tra il 17 delle Nazioni Unite per il 2030. Magari il 2030 sembra molto vicino o molto lontano, dipende dalla prospettiva. Quello che purtroppo riguarda gli uomini e le donne, hanno bisogno di tempi lunghi, c'è chi li sta forzando, per esempio con il reclutamento di solo donne, come si è discusso prima con le colleghe, sì, esatto, oppure con gesti abbastanza plateali e con un valore simbolico come quelli di Collins, ma insomma, ecco, c'è bisogno di questo. Noi siamo molto fiduciosi che questo succederà prima o poi.
Ecco, tornando al centro Elena Cornaro, che lei dirigerà, diciamo, farete didattica e anche ricerca?
Sì, noi siamo un centro che un centro di studi, e quindi la ricerca è alla base di quello che facciamo, ma in realtà quello che ci interessa molto come ricaduta anche sociale è quella di trasformare i risultati di questa ricerca innanzitutto in una didattica innovativa. Quindi produrremo anche un general course di Ateneo per istruire e creare consapevolezza nei nostri studenti e studentesse, ma anche a livello di docenti e PTA e personale tecnico amministrativo, e poi abbiamo un'apertura che è sia sul territorio, quindi di condivisione dei saperi che produciamo qui in termini di terza missione, ma anche un network internazionale, vari tipi di network internazionali con cui chi afferisce al centro è arrivato. E la cosa bella è che questo centro riunisce tante storie che vengono anche da lontano, di gruppi, di associazioni, di studi, di organismi di parità dell'Ateneo che poi nel frattempo si sono rimodulati, e quindi fa tesoro, no? Di una complessità di esperienze e situazioni che noi possiamo condividere a livello locale, a livello internazionale. Per esempio iniziative reti UNESCO, la rete del gruppo di Coimbra, delle università più antiche del mondo, ecco, abbiamo degli interlocutori che ci aiutano, e noi, io stessa come referente per l'Ateneo per le politiche di genere, non sarei stata in grado, credo, di formulare delle politiche, delle pratiche, se non avessi avuto l'Europa come punto di riferimento critico, intellettuale e anche pratico. Quindi non si vive se non si fa rete, ecco.
Quindi una rete che a scala continentale, a scala nazionale e a scala locale, è questo che voi vi proponete.
È ambizioso, ma è così.
Ambizioso, ma è così. Ci sono altre iniziative che lei conosce in Italia o anche all'estero che in qualche modo è simile a questa della costituzione del centro Elena Cornaro?
Beh, ci sono centri in tutte le università, ce ne sono, c'è una rete che è nata, cioè ci sono a Verona, a Bologna, in tutta Italia. Quello che fa la differenza, secondo me, è proprio questa assunzione di responsabilità da parte del centro, che rende forse più visibili e auspicabilmente più incisive le azioni che facciamo qui.
Prego, prego, finisca pure.
No, sto pensando ad una rete che è nata dall'Università di Verona, che peraltro ci include, di centri che, universitari che si occupano di questioni di genere, di parità di genere e non solo, anche di giustizia sociale ovviamente, perché le due cose vanno insieme, e che sono nati proprio anche in concomitanza con tutta una serie di eventi che si stanno configurando in Europa, che invece di aprire verso questo mondo così necessario, no, quale certo, la parità di genere, chiudono. Sto pensando all'Ungheria di Orban, ma sto pensando alla chiusura dei centri, no? Ecco, noi apriamo invece di chiudermi, sembra
ecco, che allora
sia una bella cosa.
Si apre, è una bella cosa, e c'è una rete che va irrobustita, ma già diciamo, l'ordito comincia a esserci. Ringrazio Annalisa Obe, ricordo direttrice del Centro Elena Cornaro per i saperi, le culture e le politiche di genere dell'Università di Padova. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di ieri. Ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e di Marco Motta, in redazione, l'abbiamo sentita in viva voce, Roberta Fulci, alla console qui a Napoli Mattia Cusano e a Roma Francesco Napoleoni, in regia Costanza Confessore. A tutti un sentito ringraziamento, e adesso la linea passa al concerto del mattino con Marco Mauceri e Renata Scognamiglio.
Rai, Radio 3.